Nicola Galloro, buongiorno Nicola.
Buongiorno Francesco.
Come va? Come va? Come andiamo? Che anno il 99? Che anno?
Sì, è stato un anno che agrodolce sarebbe troppo generoso. È stato un anno che si è concluso da un punto di vista anche morale, prima che sportivo, in maniera impietosa, ingiusta, ingenerosa, ma quella è storia e oggi questo noi raccontiamo.
Prima di raccontare Pantani, però, rendiamoci conto. Tu sei più grande di me, Nicola Galloro, quindi avrei dei ricordi un po' più lucidi del 1999. Io ho 4 anni, non ricordo l'emozione del fine millennio, insomma, no? È il capodanno del 2000, possiamo dire. Forse, no, lo ricordo per un aspetto che adesso però non posso raccontarlo, magari poi in privato te lo racconto, Nicola Galloro. Anzi, no, va bene, lo posso raccontare, tanto ormai sono passati anni, non ci siamo più in quella casa, quindi... Lo posso dire. Allora, ero molto piccolo. L'unica cosa che ricordo del 2000 è questo. È un capodanno in cui ora non replicatelo a casa, ovviamente, ma tanto lo fanno tutti. Chi è che non fa i botti a capo? I botti, come si chiamano, Nicola Galloro? Aiutami. Non quelli che scoppiano, che fanno rumore. Le scintille, insomma, dei giochi pirotecnici che però non c'è esplosione. Va bene, ecco. Da bambino, io ero molto piccolo, ricordo che c'erano queste belle piogge che andavano giù. Il giorno dopo, però, mi ricordo che nel portone trovai una scritta con chi è stato a bruciarmi perché la macchina che era parcheggiata sotto andò poi a cadere delle scintille che erano magari nostre, magari di quelli del quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo piano. Eccolo lì che la macchina aveva delle macchie, non era bruciata, però delle lamentele. Questa è l'unica cosa che ricordo di quel capodanno. Tu ricordi qualcosa?
Ma sì, ricordo l'emozione del giubileo del 2000, il nuovo millennio, sì, la ricordo bene. Poi che era Papa Giovanni Paolo II, che era ancora, diciamo, in discreta efficienza, era una svolta, si attendeva questo 2000. Si faceva sempre più strada, io lo ricordo anche da piccolo, questo senso di appartenenza europea che poi sarebbe culminata nell'introduzione della moneta unica, che però entrò in vigore nel 2002. Erano anni, possiamo dire, tranquilli, anni mi verrebbe anche da ritenere agiati, perché eravamo lontanissimi, lasciamo stare chiaramente la situazione pandemica, ma anche dalla crisi che dal 2006 in avanti poi colpì tutti. Erano anni nei quali a livello sportivo l'Italia era reduce da quella brutta sconfitta calci di rigore di Francia 98, poi nel 2000 arrivò in finalissima perduta contro la Francia ancora all'ultimo istante dei tempi regolamentari, perché lì di fatto poi si perse quella finale. Ricordo bene quegli anni, anche perché per me coincideva con un principio di adolescenza, per cui erano veramente dei momenti che rimangono inscindibili con la prosecuzione della vita, ma anche inscalpibili nella memoria.
Immagino. Allora, purtroppo, Nicola Galloro, dobbiamo parlare anche di quello che accadde a Pantani. Lo ascoltiamo attraverso anche delle interviste. Un'intervista divisa in più spezzoni dalla RAI, tratta dalla televisione di Stato, con il grande Gianni Minà, che intervistava proprio Marco Pantani su quello che era accaduto nel 99 a Madonna di Campiglio.
Ma credo che non poteva essere che così. Sono circondato da un'infinità di giornalisti, di tifosi, di telecamere attorno al giardino, e quindi qui nel mio paese, che non mi lascia sicuramente vivere né a me né alla mia famiglia, quindi per me è un momento abbastanza difficile, abbastanza duro, dove i pensieri sono tanti che attraversano la mia mente, la mia testa in questi ultimi 3 o 4 giorni. Quindi credo che la casa forse è il momento dove ci si può rifugiare, forse cercare spiegazioni e così, insomma.
Caro Nicola Galloro, l'abbiamo ascoltato in queste parole di Marco Pantani. Cercava solitudine, cercava rispetto, cercava anche parole di conforto sotto alcuni punti di vista e cercava di fare una vita ritirata. Sono circondato da giornalisti. Faccio un parallelismo, dimmi se sbaglio, un po' come Lady Di 2 anni prima.
È un parallelismo estremamente congruo, Francesco. Intanto lasciami esulare 2 secondi perché mi stavo cervellando. Penso ti riferissi alle stelle filanti, dovrebbe essere
le
il nome
stelle
corretto.
Filanti, chissà chi te l'ha suggerito, Nicola Galloro. Dai.
Non mi veniva in mente, anche perché l'avevo ben. Si usa adesso anche nei matrimoni, con tutte le esibizioni, gli show.
Sapevo, veramente. Fanno le stelline.
Sì. E quindi non riuscivo a ricordare, a rimembrare questo termine. Comunque, al di là di questo, sì.
Grazie per avermi.
Molto austeri, grazie a te. Fantani volle essere lasciato solo perché lo lasciarono solo, perché i primi adulatori furono i suoi primi detrattori, perché oggi si parla di cultura del sospetto. All'epoca quel sospetto coincise con certezza, una certezza di colpevolezza, senza attendere, non dico le contranalisi, ma senza dare la possibilità di replica, sia pure in via morale, sia pure in via congetturale ipotetica, ad un campione. Quindi quale Pantani si è chiuso, ma nella quale anche prima ancora è stato costretto, non poteva che rappresentare l'unica panacea, quantomeno per non prolungare quelle che poi sono state lunghissime e interminabili sofferenze.
Sentiamo spesso dire che Pantani è morto più volte, la prima a Madonna di Campiglio nel 99, la seconda quando gli organizzatori del tour non lo degnarono nemmeno di un invito, lui sentì che il mondo stava per crollargli addosso. Prima di poi andare a scoprire qual è stato, cercare di dare un giudizio noi, anche se è difficile, su quale sia stato il dolore più grande di Marco Pantani, ascoltiamo il secondo tratto dell'intervista rilasciata a Gianni Minà sulla Rai proprio nel 1999 da Marco Pantani.
Rabbia, frustrazione, vergogna sono diverse sensazioni che ho dentro. Il fatto che avevo vinto un Giro d'Italia, credo in maniera impeccabile, dopo tanto lavoro trovarsi di fronte a un verdetto di questo tipo sicuramente è una lavata di testa e ci si trova di fronte a un muro che ti crolla addosso, un qualcosa che ti colpisce nel morale, nell'anima, quindi sicuramente un momento non facile che non è paragonabile agli incidenti, ma sicuramente a livello morale credo che questa volta si parte da molto più in basso.
Questa volta si parte da molto più in basso, e questa la fotografia è la frase chiave, il titolo che lascia questa intervista di Pantani. Allora.
Sì, assolutamente. Mentre sentivo questo estratto, no, stavo riflettendo poi su alcuni aspetti che sono di natura logica e non storica. Cioè il rammarico di Pantani. Anzi, facciamo una premessa: chi viola le regole sa che può essere scoperto, perché non è un criterio probabilistico, anzi è quasi una certezza. Ora, lo sport non deve essere morale, dovrebbe essere etico, ma se si va alla ricerca della morale è bene andare a esercitare servizi di volontariato, andare in chiesa per chi è credente. Faccio queste premesse di un sillogismo per dire che trovo strano, assurdo e assolutamente incoerente se Pantani si fosse giustificato per una cosa che aveva commesso. Al contrario, mi viene da pensare che questa sua solitudine, questa sua rottura di carriera, questo suo recepire in malissimo modo quello che gli era accaduto, non poteva che coincidere, è un ragionamento ipotetico, però le premesse mi sembrano solide, non poteva che coincidere con una sua non colpevolezza. Altrimenti, ho detto prima che lo sport non deve essere morale, avrebbe potuto dire ho vinto perché sono il più forte, il più bravo, o violato le regole, o forse non mi sono sempre conformato alle regole, pazienza, non l'ha fatto, ha pagato. Per questo io nutro sempre tantissimi, enormi dubbi su quella che poi per tutti viene riferita una verità storica, perché ci sono quelle analisi, ci sono quelle contranalisi e c'è quel verdetto che può non convincere, ma del quale chiaramente, Francesco, non si può non tener conto.
Sono totalmente d'accordo con te. Terzo estratto dell'intervista con Gianni Minà.
Il Giro d'Italia, mancava ancora 2 tappe, e ci poteva stare una caduta, ci poteva stare tante cose. E quindi si è pronti ogni giorno ad accettare la sconfitta del destino, però
Tu ci eri già passato per quelle strade, sai che può
sì, credo
succedere.
ogni atleta è pronto a ogni giorno ad aspettarsi che qualcuno più forte o il destino ti sbarri la strada, però non mi aspettavo dopo 19 anni di questo lavoro e chiaramente posso dire senza mai nessun problema, trovarsi di fronte ormai con la sicurezza di aver vinto, di fronte a uno stop per la salvaguardia della mia salute in un giorno dove sapevamo quasi con certezza che questi controlli sarebbero stati fatti, perché normalmente vengono fatti i primi 10 della classifica e a 2 giorni dalla fine si sospettava che sarebbero venuti o quel giorno o il giorno dopo, quindi avevamo il cuore in pace, sapevamo che, e la buona fede che era tutto in regola come lo è sempre stato, e invece è successo qualche cosa inspiegabile.
Nicola Galloro, io non sono. Siamo due giornalisti, insomma, non abbiamo grandi poteri. Lavoriamo nella comunicazione, con la comunicazione, per la comunicazione, ma non abbiamo fatto degli studi enormi riguardo la comunicazione. Però sappiamo alcune cose, anche del linguaggio verbale e non. In questo caso sappiamo, Nicola Galloro, dimmi se sbaglio, che quando una persona nel parlare, nel comunicare, nel proprio registro, utilizza degli intercalari come che radiofonicamente non si fanno, ovviamente, ma che abbiamo ascoltato in questa intervista di Pantani, significa cosa? Significa del dubbio, dell'incertezza, della paura, e comunica questi dubbi, queste incertezze e questa paura poi alla persona anche che ha di fronte. In quel caso, in intervista Rai, quindi non c'era solamente Giammina di fronte a lui, ma c'era tutto il paese e anche tutto il mondo che era interessato a seguire le vicende di quello che era il ciclista più forte al mondo in quel momento. Quindi già da qui si può capire la buona fede di Marco Pantani.
Assolutamente. Nell'intervista ci sarà stato Mina, gli operatori di ripresa, tutte le varie maestranze, ma ciò che pesava di più erano proprio quelle telecamere, perché era l'occhio di tutto il mondo, prima ancora che venisse la stessa intervista diffusa. E il dubbio rimane ed è estremamente ampio, anche perché le parole poi. Come quando si rivede un film, Francesco, alla ventesima volta scopri sempre nuovi dettagli che magari sono istintivi, immediati, ma ai quali non hai mai prestato attenzione, magari perché si nascondi nelle pieghe. Pantani lo dice in maniera chiara: i controlli si sapevano e dice pure il giro era stato vinto. Perché? Perché si arrivò a Madonna di Campiglio con un vantaggio così largo su chi inseguiva che non c'era nessuna utilità di adoperare una sostanza non consentita. La sostanza non consentita, in ipotesi, avrebbe potuto aiutare per migliorare le prestazioni, ma migliorare, nel caso di Pantani, sarebbe coinciso con stravincere, perché perdere quel vantaggio di minuti che aveva in classifica generale significava
No, non
dover
correre.
procedere con o non correre proprio o correre come un velocista, neanche un passista. Per cui Pantani, che era un grandissimo scalatore, comunque non avrebbe potuto perdere terreno. Cioè, questa poi è una ricostruzione non ipotetica, non congetturale, ma basata sugli avvenimenti. Perché Jalabert era ormai fuori tempo massimo, perché Savoldelli, Gotti, non era potere loro, potestà loro e neanche tecnica loro, forza, chiamala come vuoi, poter scalfire o incidere o minare quella che era la lunga militanza in classifica generale, il lungo vantaggio di Pantani. Poi, a 2 giorni dalla fine, con tutti i controlli che si sapevano, cioè io l'avrei trovato folle per non dire estremamente ingenuo. Ora, poteva essere in ipotesi sempre ingenuo Pantani, ma non la Mercatone 1, ma non il direttore sportivo, ma non quella super squadra che era riuscita a realizzare l'anno prima la doppietta Giro Tour. Cioè parliamo di cose che cozzano apertamente e vanno in controtendenza con i dettami logici della ragione.
Sono d'accordo. Nicola Gallaro, anno prossimo, buonanotte. Settimana prossima, sabato prossimo, torniamo negli anni 70, eh? È difficile, lo so.
Scopriremo gli anni.
Scopriremo, è vero, non torniamo perché siamo nati negli... No, giusto. Scopriremo gli anni 70, un anno particolare dove successe veramente di tutto, Nicola Gallaro. Però devo essere bravo in settimana a cercare anche i file audio giusti, perché non sarà semplice lì. Sai, andiamo indietro di oltre 30 anni, quindi dobbiamo capire un attimino. Però va bene, ci proveremo. Grazie davvero al giornalista Nicola Gallaro per essere stato insieme a noi.
Grazie a te, Francesco, buon proseguimento.